Signori e signori, buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta, Milano. Ai microfoni Davide Secchi, al mio fianco di fronte Silvia Antonini. Buongiorno Silvia.
Buongiorno Davide e buongiorno a tutti.
In regia Mauro Magnitosi. È tempo di acquisti, cara Silvia, perché fra un po' ci sarà il Black Friday.
Esatto.
Fra un po' c'è il tuo compleanno.
Esatto.
Fra un po' c'è il Natale. Cosa fate a Capodanno? E qua finisce tutta quanta. E qua bisogna pagare.
Yes.
Quale sistema di pagamento privilegiate? Oramai quello elettronico è diventato una cosa normale, anche se in Italia probabilmente ci ha messo più tempo ad affermarsi rispetto ad altri paesi. Comunque le forme di pagamento come carte di credito, app, wallet sono considerate più sicure e pratiche e sono soprattutto i giovani a utilizzarle, ci mancherebbe altro. Nella fascia 18-30 l'85% possiede una carta di debito, il 90% considerando tutte le età, il 77% una carta prepagata e il 58% una carta di credito. Io ho una carta di cartone.
Vabbè, questo comunque sono i dati dell'osservatorio dedicato ai giovani alle nuove forme di pagamento di Compass, la società di Mediobanca che offre piani di credito al consumo. Negli ultimi anni c'è anche stata l'esplosione delle app a pagamento, di pagamento appunto, no? Conosciute da praticamente tutti i giovani, il 96%. No. E utilizzate da quasi due terzi del campione, 62% contro il 56% di tutta la popolazione. Crescono anche il mobile payment e il wallet, noti a quasi tutto il campione anche questi, e utilizzati da più di un terzo degli intervistati.
I giovani cosa vogliono? Vogliono che il sistema di pagamento sia sicuro, pratico, comodo, in una parola smart. Hanno ragione, tutte le cose dovrebbero essere smart, ma non è così simile.
Però attenzione, perché
io...
questa facilità di pagamento...
Oddio. A voce, paga, devi pagare subito, così. E quindi questi consumatori prediligono le carte di credito o debito nei punti di vendita fisici, ma resistono i contanti soprattutto per le microtransazioni e addirittura precedono le prepagate, le app di pagamento e il mobile payment. Quando si tratta invece di acquisti online, 4 under 30 su 10 preferiscono le carte di debito bancomat seguite dalle app di pagamento e dalle carte prepagate.
Allora, una tendenza piuttosto importante che emerge da questo studio di Compass è quella del buy now e pay later, che è abbastanza semplice da capire,
certo,
no?
Sì.
Vabbè, comunque in pratica è una forma di dilazione del pagamento, ovvio, a breve termine,
sì.
Più nota presso i giovani che nel 20% dei casi lo ha utilizzato almeno una volta, soprattutto per acquistare abbigliamento al 22%, beni tecnologici al 21% e accessori 18%. È un sistema in crescita. Infatti il 46% del campione lo terrà in conto per gli acquisti futuri, soprattutto in vista del Natale.
Eh sì.
E ti permette di comprare, acquisire il bene immediatamente e pagare con calma.
Senza indebitarsi, credici. Daily On Air, The Sound of ADV, a due passi dall'agognato weekend, l'ennesimo weekend che poi passerà subito. Però noi ce ne importiamo perché questi sono bei tempi, se basta crederci. Ci crede Politon, che in realtà è molto sarcastico. Chi è Politon? È colui che 36 anni fa capeggiava la classifica britannica insieme agli House Martins, ossia è il cantante degli House Martins, Caravan of Love. Poi ha fondato i Beautiful South e la sua proposta è sempre stata ultra premiata dalle classifiche britanniche. È insomma uno degli eroi del proto Britpop, diciamo così, di fine anni 80, che ritorna alla musica molto basica, diciamo così, computer e sintetizzatori a metà degli anni 80 imperavano, e lui invece insieme agli House Martins fece piazza pulita e poi in qualche modo ebbe veramente ragione. Torna con questo album solista NK Pop. Insomma, è un personaggio, lo si ama, lo si odia, probabilmente potrebbe anche essere abbastanza indifferente al pubblico, ma non in Gran Bretagna. Noi andiamo ad ascoltare questa sua voce sempre molto particolare, The Good Times, Paul Eaton.
Just the wood and that old burning fire keeps me company.
Daily On Air, The Sound of ADVQ delle frequenze di Radio Atlanta a Milano, venerdì di metà ottobre. Siamo a due passi dal weekend, ma Daily On Air è sempre qui a informarvi, a raccontarvi anche cose curiose. Ad esempio, mettere in risalto il fatto che è probabile che stia cambiando il modo di lavorare delle imprese, non solo con l'obiettivo unico del fatturato, ma anche il tentativo di cercare di creare qualcosa che faccia bene alla società. Adesso sembrerà una retorica di quarta categoria. In realtà il concetto della rigenerazione, il concetto della sostenibilità sta diventando preponderante.
Bene, abbiamo parlato anche mercoledì scorso.
Esatto. Quindi le aziende, le imprese stanno diventando delle B Corp, ad esempio, qualcosa di particolare. E pensa se ci fosse anche una scuola che ti insegna a fare una cosa del genere, Silvia. Mm. E c'è, è incredibile, perché stiamo parlando di The Good Business Academy, un'academy congiunta universitaria aziendale che si propone di diffondere modelli di impresa for good, ovvero delle imprese votate all'impatto positivo su tutti gli stakeholder, sulla società e sull'ambiente, in una prospettiva di lungo periodo e attente alle esigenze delle generazioni future. Ci facciamo raccontare tutto da Claudio Avella, coordinatore didattico di The Good Business Academy. Buongiorno Claudio.
Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno agli ascoltatori.
Allora Claudio, con quali presupposti e obiettivi nasce The Good Business Academy?
The Good Business Academy nasce dalle esperienze, diciamo, del QAIM, che è un consorzio universitario di università italiane, sono 26 università italiane e un'università spagnola, InventoLab e Nativa, che invece sono due imprese, due B Corp, nello specifico Nativa è la prima B Corp italiana che ha portato il modello, diciamo, in Italia e in Europa. InventoLab è la prima B Corp invece che si occupa di education e di formazione sui temi della sostenibilità e dell'imprenditorialità. Entrambe, sia Invento sia Nativa, si occupano poi di consulenza e di accompagnamento le imprese per diventare società benefit e società B Corp. Insieme quindi è stata messa l'esperienza di questi tre soggetti per creare un'academy, con lo scopo di diffondere, per l'appunto, come dicevate, modelli di business che abbiano come obiettivo quello di creare impatto positivo per le persone e per l'ambiente. Adesso quello delle B Corp e delle società benefit è un modello, ci sono anche altri modelli ovviamente, per cui l'idea è stata proprio quella di chiamare questa Academy The Good Business Academy, con lo scopo di diffondere diverse tipologie di modelli che abbiano come scopo, per l'appunto, non soltanto quello del profitto, ma anzi quello di tornare a concentrarsi su quelli che sono i bisogni degli stakeholders, ovvero di tutti quei soggetti che in qualche modo vengono impattati dall'attività di un'impresa, quindi non soltanto i clienti, ma anche i lavoratori, tutta la comunità, tutti quelli che ruotano attorno alla catena del valore e così via.
Claudio, dove si svolgeranno i corsi? Come si svolgeranno i corsi? Perché cosa è importante capire dove, come, quando?
Allora, i corsi si svolgeranno in parte in presenza, in parte online, in presenza tra Roma e Milano, online invece ovviamente saranno su Zoom, ci sarà la possibilità, ci sarà anche il supporto di una piattaforma online, di e-learning, che è progettata da InventoLab e messa a disposizione quindi del The Good Business Academy, e si svolgerà il venerdì e il sabato in un periodo che partirà da gennaio sostanzialmente. Saranno diversi weekend per un totale quattro moduli sostanzialmente. I weekend in totale sono 11 per i primi tre moduli, più altri 4 weekend per il modulo quarto, che è un modulo aggiuntivo, e giusto per capirci, sono ognuno dei moduli ha un obiettivo differente. Il primo modulo ha l'obiettivo di inquadrare sostanzialmente quello che è il contesto, la situazione, per andare a capire per quale motivo è necessario oggi occuparsi di good business. Durante questo primo modulo, proprio il primo weekend, i primi due, quindi le prime giornate, saranno dedicate alle testimonianze di imprese e imprenditori for good, proprio per ispirare i partecipanti e vedere quelli che sono stati i modelli già applicati da persone e da imprese che già effettivamente hanno questo tipo di esperienza. Il secondo modulo invece è un modulo che parla dell'evoluzione dell'impresa, quindi verso un nuovo modello di governo. È un modulo in cui saranno presenti diversi professori che vengono dal mondo accademico a raccontare come si è evoluto il mondo delle imprese, il mondo dell'economia, e come questo ha avuto un suo apice e effettivamente poi ha avuto anche dei suoi impatti sulle persone e sull'ambiente. Il terzo modulo è invece quello sugli approcci e le competenze. È un modulo in cui vengono forniti strumenti per in maniera pratica arrivare a costruire poi quello che è un piano di trasformazione della propria impresa e anche della propria attività, come professionista, come imprenditore, come executive all'interno della propria impresa. Si toccano diversi argomenti in questi moduli, quindi si parla per l'appunto di metriche, ESG, il modelli di corpi, benefit, altre metriche, modalità di misurazione come l'LCA e così via. Si tratteranno temi come diritti umani, inclusione sociale, benessere nelle organizzazioni, il design biofisico, l'economia circolare rigenerativa, la biodiversità e la preservazione della biodiversità e quello che può essere il ruolo delle imprese in questi, diciamo, in queste
misure. Claudio, mi scusi, sì. Ma non c'è il pericolo alla fine che si tratti, c'è sempre questo dubbio, che si tratti, sì, poi soprattutto di una questione di immagine, o è reale il bisogno delle aziende di voler cambiare?
Allora, questo è un tema un po', come dire, un po' controverso, nel senso che sicuramente c'è una questione. L'immagine e il marketing stanno in qualche modo, la necessità delle imprese di cambiare la propria immagine, stanno spingendo, proprio perché c'è un interesse anche da parte dei clienti, dei consumatori, parola che sinceramente non amo. Mi piacerebbe anche che si cambiasse un po' il lessico pian piano, quindi si andasse verso un cambiamento culturale in questo senso. Comunque, tornando a quello che dicevo prima, le persone, i clienti iniziano ad avere un'attenzione verso questo, quindi molte aziende effettivamente si spostano verso iniziative volte alla sostenibilità. Quello che sicuramente serve è una competenza anche da parte delle persone, dei clienti, su che cosa è greenwashing e cosa no, e dall'altra parte però sicuramente ci sono molte imprese che non stanno facendo greenwashing, ci sono imprese che effettivamente stanno cambiando i propri modelli.
Buongiorno, sono buongiorno. Silvia Antonini. Senta, io ho una curiosità. Allora, sì, lei ha parlato di sostenibilità, di greenwashing, ha fatto proprio, sì, questo, ha citato questo termine.
Certo.
Allora, quindi chi sono i destinatari? Cioè, si parla solo di aziende che vogliono operare nel green o in generale di sostenibilità? Qual è l'ambito? E quindi anche i settori che potrebbero essere più
ricettivi
rispetto a queste vostre proposte, a questa vostra proposta formativa?
Allora, non ci sono settori che sono inclusi e settori che sono esclusi da questa iniziativa, perché il mondo delle imprese tutto, in un certo senso, deve modificare i propri modelli. Quindi dal settore delle imprese, per esempio, di costruzione, giusto per dare due dati sul mondo delle costruzioni, ce li ho qui davanti, su 100 miliardi di tonnellate di materiali usati, circa 40 vengono utilizzati nel settore edilizio, quindi è un settore, per esempio, che ha un grandissimo consumo di materie prime, e qui per esempio si parla di economia circolare e si parla quindi di cambiare il modello per preservare la materia prima. Ma parliamo del fashion, per esempio, è un settore che emette da solo quasi l'8% delle emissioni globali, quindi, come dire, tutti i settori in qualche modo sono coinvolti all'interno di questa missione, che è quella un po' di cambiare i modelli di business. Gli strumenti ci sono, lo scopo di questa Academy è proprio quello di dare degli strumenti di misurazione del proprio operato come impresa, non soltanto rispetto a quello che è il servizio o il prodotto, ma rispetto a quello che è tutto il DNA dell'impresa, che è quello che per esempio accade per le imprese che si trasformano in B Corp, e poi di dare poi anche degli strumenti effettivamente come quelli legati all'economia circolare, best practice rispetto a certi modelli di business, proprio per non soltanto ridurre gli impatti negativi, ma creare degli impatti positivi. E questo è, diciamo, lo scopo del Good Business.
Come vi presenterete nei prossimi giorni al mercato? Perché c'è un incontro, da quello che so.
Allora, c'è un incontro, sì, il 12 di, scusate, il 19 di ottobre si trova. Il 19 di ottobre saremo online per un webinar durante, diciamo, il Festival dello Sviluppo Sostenibile, si possono trovare i riferimenti su LinkedIn alla pagina di The Good Business Academy, sarà nel pomeriggio e durante l'incontro saremo presenti io a presentare, diciamo, il programma. Ci saranno Paolo Braguzzi, Federico Brunetti, Claudio Baccarani, Gaetano Zarlenga, sono tutti quanti persone che fanno parte del comitato direttivo della The Good Business Academy. Giusto per raccontare anche chi altro c'è all'interno di Good Business Academy, abbiamo un comitato scientifico composto da Marco Frei, Federico Brunetti, Claudio Baccarani, Paolo Braguzzi, di cui parlavo prima, Paolo Caruso, che è direttore di Assobenefit, Giuseppe De Lucia Lumeno, che è segretario generale dell'Associazione Nazionale fra le Banche Popolari, Giulio De Tomati e Eric Ezechieli, che sono i CEO e co-founder di Invento Lab e di Nativa, Tiziana Franco di Federterziario, Gianluca Gregori, che è il rettore dell'Università Politecnica delle Marche, Adriano Tomba, che è segretario generale della Fondazione Cattolica, insomma, diverse le persone che fanno parte dell'Academy. Noi presenteremo il programma e diciamo quello che è il motivo per cui è stata creata l'Academy, per l'appunto il 19 di ottobre.
Grazie Claudio. Allora, Claudio Avella, coordinatore didattico di The Good Business Academy, oggi su Daily On Air e lunedì in prima pagina anche sul Daily Net. Grazie Claudio, buon weekend.
Grazie mille a voi.
Arrivederci.
Arrivederci. The moon is in the room. So close the door. Behind a sky so blue, it's looking at me. Oh,
Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano, puntata di venerdì, siamo sul pezzo, cara Silvia, perché domani, 15 ottobre e dopodomani, quindi domenica, 16 ottobre, ritorna a Roma la Longevity Run, ossia è un weekend proprio caratterizzato dal binomio salute e sport, che torna protagonista nella quarta edizione romana di questa manifestazione. L'appuntamento con la prevenzione e la promozione dei corretti stili di vita si sposta quest'anno al Circo Massimo. La giornata di sabato e domani sarà dedicata ai check-up gratuiti del Policlinico Gemelli e all'attività fisica con lezioni di Pilates e Funzionail, mentre domenica 16 ottobre la scena sarà dominata dalla Longevity Run, una gara non competitiva di 6 km che però si affianca quest'anno alla storica 15 km competitiva Roma Urbs Mundi, organizzata dal gruppo sportivo GSB Run Bancari Romani. Chi sono i partner istituzionali di questa Longevity Run?
Quindi sono Roma Capitale, la Federazione Italiana di Atletica Leggera, Comitato Lazio.
Sì.
I main sponsor sono Danacol, anzi è Danacol insieme ad altri tra ETC e Green come GSK, Geriatrica, Tendi Sulfur Run, Proter, Bromerex, Professional Dietetics, Yakult, Acqua in Brick. Quest'anno... dice sì. Jordi Guittard Clermont, che è il marketing director di Danone Italia e Grecia, insieme alla Fondazione Policlinico Gemelli abbiamo lanciato la campagna di prevenzione Ascolta il tuo cuore,
sì.
No? Che è Yakult, se non sbaglio,
sì.
Che ha come testimonial il cantante Elio, Elio
sì.
Delle Storie Tese.
Sì.
E nel mese di settembre, dedicato proprio al cuore, abbiamo sostenuto per il sesto anno consecutivo il team del professor Landi nell'effettuazione di check-up gratuiti sul territorio per riportare al centro della vita, no? Della nostra vita, la salute del cuore, che in effetti non è che la gente ci pensa tantissimo.
E invece bisogna pensarci.
Bisogna pensarci.
E l'altro
sì.
giorno ho fatto una visita, finalmente, dopo 15 anni che non è andata molto bene.
Perché
comunque.
Sembra un po'
per i miei fan, volevo dire che è andata molto bene.
Bene, siamo tutti contenti, felicissimi. E con piacere, quindi, che hanno scelto di sostenere questa Longevity Run, che è un appuntamento imperdibile, e io penso che sia anche un momento di consapevolezza importante.
E allora, scarpe da ginnastica, pantaloncini,
da
approfittatene.
Running, non da ginnastica perché non vanno bene.
Va bene, scusa, ero rimasta agli anni 70.
Esatto.
Esatto, running, mi raccomando.
Schiene sfasciate.
Schiene sfasciate e quant'altro. Domani Roma sarà sicuramente una bellissima giornata, e dopodomani, adesso non so, però il meteo comunque promette bene, anche perché è ritornata un po' l'estate e io ne sto facendo le spese con le allergie. Poco fa abbiamo ascoltato le Oriel, che durante la pandemia hanno condotto addirittura un programma radiofonico mensile, e così loro, mentre i primi due album erano una sorta di vivace mix di canzoni dance pop, questo album invece è qualcosa di più forte, di musicalmente più impegnativo. Dentro ci sono le teorie oblique alla Brianino e idee di arrangiamento che sono tipiche del visionario jazzista Wadada Leo Smith. E quindi Orielles in Tableau, col brano The Room, sono apparse scarne, spigolose, fredde, elettroniche in superficie, ma grandemente eleganti. Ma adesso, visto che ci stiamo approssimando al weekend, abbiamo Saturdays, i Saturdays, la canzone nuova che anticipa il nuovo album Into the Blue dei Broken Bills, che è il primo album dei Broken Bills che ritorna dopo un decennio, in cui praticamente i due Broken Bills hanno fatto di tutto, soprattutto produzioni in ambito hip hop. E invece Into the Blue ritorna come descritto come una sorta di ode alle influenze musicali condivise dai due. È un album invece di indie pop molto elegante, molto moderno e assolutamente suggestivo. Andiamo ad ascoltare quindi Broken Bells da Into the Blue, questa è Saturdays. We'll be right back. Daily On Air, del Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Siamo arrivati in coda alla nostra puntata che ci porta dritti al weekend. E in tutto questo solo il gioco ci può salvare? Pare di sì, perché anche se il settore sta conoscendo un'inaspettata frenata, un vero e proprio primo calo. Stiamo parlando del gaming, dei videogiochi.
Dei videogiochi tradizionali.
Sì, sì, videogiochi tradizionali, il gaming è diventato una roba
per oggi,
esatto, uno qualcosa di epocale è successo. Però state tranquilli, perché il numero di giocatori dovrebbe aumentare del 3,6% a 2,55 miliardi nel 2023. È una crisi che comunque è avvenuta. Negli anni passati l'industria del videogioco ha dimostrato di saper resistere agli shock economici globali con un'impennata dei ricavi degli utenti, mentre altri settori hanno subito forti contraccolpi. Tuttavia, per la prima volta nella sua storia, il mercato dei giochi sta assistendo a una frenata. Secondo i dati presentati da safebettingsites.com, quest'anno circa 2,46 miliardi di persone giocheranno ai videogiochi tramite console, computer, dispositivi mobile, in calo rispetto ai 2,61 miliardi di un anno fa. Tuttavia, dovrebbe tutto riprendere. L'industria del gioco ha perso 150 milioni di utenti nel 2022. Secondo un'indagine di Statista, l'industria del gioco ha perso un mare di soldi.
Ma sono tanti.
È
strano,
tanti.
Mi sembra strano, perché voglio dire, no? Con questa storia della pandemia.
Esatto,
esatto. No?
Però c'è stata la fine dei blocchi del Covid, l'inflazione, i problemi di regolamentazione in Cina, perché la Cina è un mercato gigantesco da questo punto di vista. Quindi il mercato dei giochi più grande del mondo sta affrontando un blocco di 8 mesi nell'approvazione di nuovi titoli in Cina, hai capito? Una censura governativa più severa sui contenuti dei giochi e regole più rigide che limitano le ore di gioco per i minori. Tutti fattori che incidono sulla base di utenti e sui ricavi globali.
Comunque si gioca, diciamo, in mobilità.
Certo, sì, tu stai attendendo il tram,
esatto,
e giochi.
Certo.
Io li vedo spesso, rimango abbastanza esterrefatto, si vede che proprio appartengo a un'altra generazione.
Infatti i giochi per i dispositivi mobili, che è il segmento più grande di maggior incasso del mercato, dovrebbero registrare un calo del 9% su base annua nel 2022.
Questo è
con
vero.
Una diminuzione nel numero di utenti da 1,79 miliardi a 1,63 miliardi.
Tuttavia,
l'anno prossimo,
ecco,
risaliranno,
sì,
sempre questi giocatori mobili,
sì,
a 1,66 miliardi, 110 milioni in meno rispetto al 2021 comunque.
Sì,
siamo sempre un po' in calo.
Sì.
In ogni caso si gioca così,
sì,
si gioca a mobile. I giochi da scaricare raggiungeranno gli 1,17 miliardi di utenti quest'anno, il 4% in meno rispetto a un anno fa.
Sì.
Nel 2023 si prevede una ripresa a 1,22 miliardi. Le statistiche mostrano che i giochi online, il terzo segmento di questa industria, raggiungeranno 1,1 miliardi di utenti nel 2023, come nel 2021, dopo un calo del 2% subito quest'anno. Time.
Cina.
Sì, l'ultima spinta da parte dell'autorità di regolamentazione cinese.
Come dicevamo, certo.
Sì, ha fatto sì che il settore dei giochi nel paese registrasse un massiccio calo di utenti. Ho letto anche,
sì,
che se attraverso i tuoi movimenti online scoprono che giochi tanto, diventi inaffidabile per alcuni lavori, per alcune posizioni, soprattutto nell'amministrazione pubblica.
Sì, andate in Cina.
C'è un controllo, si chiama aspetta, è il controllo digitale, attraverso i digital,
sì,
cioè stanno attenti a quello che fai e quindi ti giudicano.
Mamma mia.
Per anni la Cina ha rappresentato la quota maggiore della base di utenti di gioco globale. Secondo Statista, nel 2021 il paese contava 780 milioni di giocatori.
Oh.
Il 30% del totale, ma quest'anno il numero è sceso a
676
milioni.
Sì.
Le statistiche mostrano che la tendenza negativa continuerà nel 2023.
Addirittura.
Quando il numero di utenti scenderà a 636 milioni, ovvero 150 milioni in meno rispetto al 2021.
E nel resto del mondo cosa sta succedendo? Per esempio, in USA il numero dei giocatori negli Stati Uniti, ma anche in Giappone e il Regno Unito, rimarrà al di sotto dei livelli del 2021. Secondo Statista, il settore dei giochi negli Stati Uniti raggiungerà 161,9 milioni di persone nel 2023 rispetto ai 156 milioni,5 di quest'anno. Seguono poi il Giappone e il Regno Unito, rispettivamente con 75,2 e 44,4 milioni di utenti, quindi si sente già la risalita. E quindi De Leonardo e Sando Vadivi qui dalle frequenze Radio Atlanta Milano vi augura un bellissimo weekend. Non dimenticate di andare sulle nostre pagine social, non dimenticate di ammirare le nostre fotografie, non dimenticate di visitare lo spazio dedicato proprio alla nostra trasmissione sul nostro sito dailyonline.it, Daily On Air, naturalmente, dove ci sono tutte le 54 puntate che fino adesso vi hanno, insomma, tenuto compagnia. Quindi, carissima Silvia, ti auguro un fantastico weekend, una fantastica ripresa di settimana. Ci sentiamo e ci vediamo mercoledì prossimo qui su Radio Atlanta.
Buon fine settimana a te e buon fine settimana a tutti.
E vi lasciamo con un grande ritorno, un ritorno per gli appassionati, i nostalgici di certo post-punk che poi ha virato al rock and roll elettrico e anche all'hard. Stiamo parlando dei grandissimi Cult di Ian Astbury, Billy Duffy che ritornano.
Che meraviglia!
Esatto, ritornano.
Sono felice.
Under the Midnight Sun. Speriamo che Ian Astbury ce la faccia, perché anche lui è un tipo particolare. Andiamo quindi ad ascoltare da questo nuovo album proprio la canzone che dà il titolo all'album, Under the Midnight Sun. E buon weekend da De Leonard e Sando Vadivi. Ciao!
Ciao!
Sun with creatures of the wild, seducing fear with soft warm tears, tears for all the world. Threw myself at your feet, push back bittersweet, an outsider, a martyr, a tiger at the dawn. I became your lover, your lips on mine, raised from the ashes, twisted vines, sirens and crushed metal. Suspended in this life. Under the midnight sun, with creatures of the wild, creatures of the wild, lost in love's illusion, all will fade in time. creatures are.